al professor Igor Pellicciari. Buonasera, grazie di essere di nuovo con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Docente in relazioni internazionali, Urbino, la Luis Carli, spesso nostro ospite per questioni che riguardano i sofisticati equilibri della geopolitica, però molto attento anche per la sua collaborazione con formica.net sulle questioni italiane, naturalmente, e poi in questo caso hanno anche a che fare proprio con i rapporti geopolitici, pensiamo solamente alla questione dei vaccini. Allora, professore, il modello Italia, in cosa ha fallito secondo lei?
C'è l'imbarazzo della scelta e alcune cose sono ascrivibili al momento dell'emergenza. Come giustamente ricordavate voi in studio, l'Italia è stato il primo scenario accessibile fuori dalla Cina e quindi inevitabilmente è diventato un po' un terreno di scontro tra approcci diversi su come contenere questa cosa, questo evento eccezionale. E il problema è che poi dopo si sono coniugate una serie di mali antichi italiani che hanno reso la situazione da grave a cronica, e poi anche la cosa peggiore l'hanno riportata nella dinamica italiana del mascherare i problemi con la retorica. Cioè, noi siamo un paese che ha inventato la retorica, che è un bene perché la lingua è sempre bello usarla, eccetera, però a volte quando la retorica serve per mascherare, per mettere la polvere sotto al letto, allora forse diventa poi un problema. Il principale è stato la percezione di un governo che ha avuto un accesso monopolistico ai media, tra l'altro anche con una persona credibile. Io non penso che Conte sia la causa di questi problemi, più che altro è una delle conseguenze, diciamo così, di un sistema dove un deep state italiano, che possiamo chiamare anche sottobosco ministeriale, amministrativo, dove da sempre il governo è una roba e il potere è un'altra. Sono due categorie separate. Cioè, possiamo prendercela con Speranza, ma di nuovo per me Speranza, Arcuri, Conte sono soggetti, sono conseguenze. Se è vero che il potere è uguale alla responsabilità, dovremmo dimostrare che queste persone avessero veramente il potere per decidere.
Per incidere. Quindi in realtà è un fallimento del sistema Italia.
Noi siamo un paese da tempo definito irriformabile. Secondo me, ecco, come spesso accade, le vicende specifiche poi ci riportano ai problemi generali. Guardiamo soltanto cosa è successo con le mascherine, con i vaccini. Noi abbiamo avuto, quando il virus è esploso nei primi tre mesi pandemici, siamo stati un caso unico di beneficiario ricco, cioè una serie di paesi ci hanno aiutato, però noi siamo un paese del G7, abbiamo avuto proprie risorse finanziarie consistenti da investire nell'acquisto di materiali di protezione. E fin qua ci sta, voglio dire, abbiamo comprato mascherine, guanti, visiere. Il problema è che li abbiamo acquistati affidandoci a canali di mediatori privati improvvisati. Lo scandalo Venotti è soltanto la punta dell'iceberg, sembra di capire. Dall'altro, non soltanto questi erano improvvisati, ma ci hanno anche rifilato delle sole. Cioè, abbiamo acquistato dei prodotti pericolosi per la salute. Quindi questo abbiamo mandato, noi dobbiamo chiederci perché abbiamo una percentuale così alta di morti e troviamo algoritmi e spiegazioni varie. È anche vero che se tu mandi gli operatori sanitari con delle mascherine che non filtrano come dovrebbero, poi non puoi lamentarti se la percentuale delle vittime più alta in Italia tra gli operatori sanitari che altrove nel mondo, va bene?
Certo.
Quindi, ma la cosa più grave è che l'ingresso, l'utilizzo di questi dispositivi è stato consentito da alcune inspiegabili, e sottolineo tre volte, inspiegabili deroghe, e questo qua parla l'esperto internazionale, perché in tutti gli altri paesi queste deroghe non ci sono state ai controlli per l'ingresso di queste mascherine.
Cose documentate su cui peraltro stanno indagando varie procure, no? Cioè veniva detto sì, va bene, però questa documentazione facciamo finta che non ci serve e facciamole passare uguale. Più o meno.
Il decreto Cura Italia ha di fatto deresponsabilizzato e ha tolto i controlli, l'obbligo di controllo a chi era preposto a controllare, l'agenzia delle dogane ed altri. Quindi a fronte di tutto questo abbiamo speso 4 miliardi per comprare questi dispositivi, e soltanto 30 milioni investiti per la ricerca di un vaccino. Attenzione, addirittura quei 30 milioni li abbiamo dati a aziende che hanno contribuito a scoprire l'AstraZeneca senza imporre una realtà contrattuale a questi, come invece la Gran Bretagna ha fatto. Quindi questo, una volta che hanno scoperto hanno beneficiato di questi finanziamenti, una volta scoperto il vaccino non hanno avuto nessun vincolo verso il finanziatore. Ecco, questa piccola dinamica, diciamo così, ci riporta poi a tutte le grandi questioni, salute verso economia, centro contro la periferia, che sono mali italiani, voglio dire, cioè noi gli avvocati che si vaccinano prima degli anziani, ma insomma è normale in un paese dove le corporazioni degli avvocati sono nate con l'Università di Bologna 900 anni fa, mentre la Repubblica Italiana è nata soltanto 160 anni fa. Vuol dire, noi siamo il paese del corporativismo. Io ogni giorno vedo associazioni legittime, guai mai, che vanno dai bagnini alle associazioni locali da ballo. Cioè abbiamo migliaia di associazioni, ognuna che va per i fatti suoi e tira per la giacca il politico di turno. E quindi questo vuol dire, non c'è da sorprendere che da noi a un certo punto gli avvocati riescono a vaccinarsi prima degli anziani, che non hanno, come dire, una organizzazione corporativa che li difenda, no?
E un altro tema è quello del rapporto tra il centro e la periferia. Cosa ci ha raccontato da questo punto di vista?
Beh, abbiamo visto che quando il governo proponeva, sempre così un po' improvvisando, a Orizzonte Quotidiano di chiudere, gli enti locali proponevano invece di aprire, e per converso, quando questi dicevano di aprire, gli altri dicevano no, bisogna chiudere, perché insomma si è creata i nodi sono venuti al pettine, quali? Quelli di un sistema che da un punto di vista amministrativo è quasi centralista. Molto simile al periodo del regno sabaudo, diciamo così, no? Il ruolo dei prefetti, eccetera. Però da un punto di vista politico è un quasi decentrato. Quindi abbiamo creato un sistema parafederale, che però, voglio dire, questo è un ennesimo capitolo delle contraddizioni di questo sistema. Noi continuiamo a chiederci il perché, appunto, abbiamo tanti morti, nessuno ha ancora detto, beh, forse il sistema sanitario voglio dire, un altro dei finti miti, oltre al modello italiano, che ci copiano gli altri, è anche il fatto che la nostra sanità sia, cioè, sicuramente gratuita, e questo è un bene, però voglio dire, i nodi sono tutti venuti a pettine, e penso che il modello parafederale sia poi anche di questo. Per
poi c'è parlare sì, prego.
Task force che abbiamo avuto, task force centrali, commissariali, regionali, comunali, a Bologna mi ricordo che c'è tanto una task force comunale.
Cioè, mi ricordo che pubblicò un articolo sulla quantità di esperti che sono stati nominati nelle varie commissioni, di cui poi non si è saputo più nulla. A proposito di questo, e chiudiamo, il ruolo della stampa, no? Perché poi il modello italiano si afferma anche perché di fatto non esiste una contronarrazione sul modello italiano, cioè noi abbiamo avuto un'opinione pubblica totalmente allineata, perché abbiamo avuto indiscutibilmente una stampa totalmente allineata, tranne rare eccezioni, sulla santificazione del modello Italia. Anche questo è un problema per un paese maturo, evidentemente.
Beh sì, indubbiamente. Adesso sinceramente poi non dobbiamo essere provinciali e poi fare le anime belle in tutti i paesi europei. Quello che colpisce in Italia non è l'inizio della crisi, che ha colto tutti in maniera, che dopo un anno noi siamo, c'è voluto un anno per scoprire che Villa Pamphili è stata una roba che non avevo autocelebrativa fuori luogo, e questa narrazione del modello italiano della gestione della pandemia è stata amplificata dai media. Quindi io sinceramente continuo a dire che l'Italia è un paese dove vige il pluralismo della disinformazione, ecco, più che il pluralismo dell'informazione, sinceramente. Per cui non è che all'estero abbiano avuto questa trasparenza nei dati, eccetera. E la cosa peggiore è che, come dire, in qualche modo da noi non è soltanto il problema, ma è anche l'ambizione con la retorica di stravolgerlo, cioè di rendere il bianco nero e il nero bianco. Ecco, questa è la cosa che veramente sorprende e che alla lunga ti porta poi veramente a fare come quell'attore che a furia di fare 19 film di Dracula era convinto di essere Dracula. Cioè, questo è il problema, che tu alla fine quando a furia di raccontare
ci crediamo davvero in questa cosa, cioè, per cui Casalino si è ritenuto davvero un grande statista. Questo l'ho detto io, non lei.
Penso che lui sia un tecnico molto abile. Appunto è una conseguenza, non è una causa, cioè, non è che, e lo dimostra il fatto che, uscito Casalino, continuiamo a narrarci una storia, magari, come dire, con meno risvolti social, ma comunque continuiamo a narrarci una storia che non è quella che, e lo dico io, per esempio, che non sono negazionista, io mi vaccino sempre su tutto, anche sulle cose che non dovrei vaccinarmi. Però ecco, polarizzare la discussione tra negazionisti, chiunque osi in qualche modo mettere anche a fare il dito per fare un commento, sinceramente fa riflettere dopo un anno dall'inizio della crisi.
Grazie come sempre, professor Rigol Pellicciari. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.